Le 18 e un minuto, un saluto a tutti e a tutte voi all'ascolto, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. Il nostro appuntamento serale con la redazione, la cronaca dei fatti di oggi, quelli che segnano, quelli che stanno segnando questa giornata, martedì 30 settembre. Tanti fatti all'Orizzonte che sentirete oggi poi anche in esteri, nel giornale radio, in metro, regione. Iniziamo noi a darci un primo sguardo. In primo piano c'è ancora, ovviamente, la Global Sumud flottiglia che viaggia verso Gaza. Questa notte entrerà in una zona dove potrebbe essere attaccata e la nave militare italiana che li ha scortati nei giorni scorsi oggi ha diramato il suo ultimo avviso alle imbarcazioni. A 150 miglia da Gaza si fermerà. Negli Stati Uniti invece oggi a Quantico, nel quartier generale del Pentagono, c'è stato il discorso di Trump e del segretario della guerra, Hexet, di fronte ai generali americani riuniti. Un discorso che sarebbe grottesco se non fosse invece serio, serissimo, reale, molto concreto. Preparatevi alla guerra, è stato detto ai generali, soprattutto Trump ha detto che le città americane dovranno essere di fatto le nuove basi di addestramento dell'esercito. Proveremo ad analizzare questo suo discorso. In Italia invece, per quello che riguarda la politica, chiuse le Marche, già si guarda al prossimo appuntamento elettorale, le elezioni in Calabria settimana prossima. Oggi i comizi sia della destra che del PD, centrosinistra soprattutto, che si interroga sulla sconfitta nelle Marche, una battuta d'arresto piuttosto netta che sta aprendo inevitabili ripercussioni e riflessioni nel campo largo. E infine a Milano c'è ancora tanto tanto San Siro di cui parlare, il voto della notte sulla vendita dello stadio Inter e Milan che ha spaccato il centrosinistra ma anche il centrodestra. Anche qui lo andremo a vedere, ma la notizia del giorno, ascoltatori e ascoltatrici, resta ancora oggi il piano Trump per fermare la guerra a Gaza.
To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board.
Questo è uno dei passaggi della conferenza di Trump di ieri sera, dopo aver parlato con Netanyahu, quello in cui annunciava che in futuro Gaza sarà governata da un'amministrazione straordinaria, transitoria, palestinese, controllata a sua volta da questo organismo, di cui ancora non sono chiari molti dettagli, presieduto da lui stesso, guidato anche dall'ex premier britannico Tony Blair, il Board of Peace, questo organismo transitorio internazionale. Ma è soltanto uno dei 20 punti che prevede questo piano, un piano alla fine accettato da Netanyahu, di cui si attende adesso la risposta di Hamas. Ecco, diciamo che più che una trattativa, quello lanciato da Hamas è un vero e proprio ultimatum, Trump l'ha ribadito anche oggi. Saluto in studio Sara Milanese che ci ha raggiunto.
Buonasera Mattia, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Aspettiamo adesso che dica qualcosa Hamas.
Sì, è vero che Netanyahu ha accettato il piano, ma deve comunque risolvere un po' di questioni anche interne al suo governo, perché l'estrema destra con i ministri del suo governo è contraria e molto critica nei confronti di alcuni punti di questo piano. Punti che sono nella maggior parte dei casi piuttosto vaghi e quindi soggetti a interpretazione. Da una parte Hamas questa vaghezza, diciamo, la interpreta a favore di Israele, dall'altra parte Israele vede in questa stessa vaghezza la possibilità invece di permettere alla Palestina, per esempio, di nascere, e questo è uno dei punti che può rendere faticoso, insomma, il fatto di accettare questo piano da parte israeliana. In questo momento, o a breve, proprio a Tel Aviv, dovrebbe essere in corso una riunione di Netanyahu con il suo gabinetto. Netanyahu è appena rientrato dagli Stati Uniti, l'ordine del giorno di questa riunione è altro, ma inevitabilmente si parlerà anche di questo piano presentato e accettato ufficialmente appunto già da Israele. Per quel che riguarda Hamas siamo in attesa, come dicevi, di una risposta. Ci sono diverse indiscrezioni, anche qui è difficile capire fino a che punto si parla di propaganda e fino a che punto queste indiscrezioni anche di stampa sono reali. Questa sera a Doha ci sarà una riunione, sappiamo che il Qatar è uno dei paesi da sempre mediatore, no, nel processo di negoziazione tra Israele e Hamas. Sarà una riunione in cui si parlerà con i rappresentanti di Hamas della decisione se appunto aderire a questo piano oppure no. Saranno presenti anche dei rappresentanti turchi. Alcune voci dicono che Hamas sarebbe vicino ad accettare, altre voci riportano funzionari di Hamas che parlano di un piano troppo sdraiato sulle posizioni israeliane e quindi non è chiaro ancora quale sarà la decisione finale. La comunità internazionale, viene da dire, che questa volta è piuttosto compatta nel chiedere a tutte le parti di dire di sì. È talmente vago questo piano in 20 punti che un'adesione vorrebbe dire, se non altro sulla carta, immediatamente il cessate il fuoco, e questo è quello che serve a tutti.
Anche perché abbiamo visto che è stato appoggiato, approvato, insomma c'è stata una dichiarazione di sostegno da parte dei paesi arabi, da parte dei paesi europei a questo piano formulato da Trump. C'è da capire ovviamente la risposta di Hamas quale sarà, c'è da capire che cosa succederà con il governo israeliano, il governo di Netanyahu. Sara, lo anticipavi, dunque la possibilità, anche si sta iniziando a parlare di questo, che Netanyahu possa in qualche modo mollare gli estremisti ortodossi che compongono il suo governo.
I partiti di opposizione hanno già ribadito a Netanyahu che sono pronti a sostenere un suo governo in caso venga accettato questo piano e quindi si sciolga il governo come adesso. Netanyahu ci ha insegnato che è un bravissimo, no, camaleonte da questo punto di vista. La sua sopravvivenza politica è uno dei suoi principali obiettivi quotidiani.
Sì. E c'è già chi ipotizza che adesso il suo prossimo obiettivo possa essere quello di diventare presidente della Repubblica Israeliana quando finirà il suo mandato da primo ministro. Grazie Sara Milanese.
Buona continuazione.
A te, la sentiremo nel giornale radio delle 19.30 e questo sarà il nostro tema di approfondimento di questa sera all'orizzonte delle 20, ma adesso tutti gli altri i nostri fatti all'orizzonte. Gli altri nostri fatti all'orizzonte di oggi cominciano dal discorso di Trump ed Exet ai generali americani. Il presidente degli Stati Uniti e il suo segretario alla guerra, sapete che hanno cambiato nome al Dipartimento della Difesa, adesso si chiama Dipartimento della Guerra. I due hanno riunito oggi a Quantico, nel quartier generale del Pentagono, per capirci, centinaia di generali e ufficiali dell'esercito. Era una notizia che si rincorreva da diversi giorni, alla fine questa riunione c'è stata oggi. Ecco, il discorso che hanno fatto i due ha ricordato ad alcuni Apocalypse Now, ad altri Full Metal Jacket. Insomma, i paragoni cinematografici si sprecano perché i toni che hanno usato sono stati di fatto molto teatrali, ma anche paurosamente reali. Sentite qua Exet.
Because war does not care if you're a man or a woman. Neither does the enemy. Nor does the weight of your rucksack, the size of an artillery round, or the body weight of a casualty on the battlefield who must be carried.
Questo è un passaggio del discorso del capo del Pentagono sotto una grande bandiera americana, un passaggio in cui Exet diceva sostanzialmente ai generali che adesso servono standard militari più alti e che insomma dovranno per forza essere di fatto escluse le donne. Dobbiamo prepararci alla guerra, anzi la pace va raggiunta attraverso la guerra, ha detto Exet. Dopo di lui poi è stato il turno di Trump, stessa linea, stessi toni del suo ministro, ma anche qualche elemento in più. Ne citiamo subito uno quando ha sostanzialmente detto che le città americane saranno il campo d'addestramento dell'esercito. In generale, però, il senso di questo discorso è sembrato chiaro: usare le forze armate come strumento per esercitare ancora di più il suo controllo sulla società americana. Chissà se è la stessa interpretazione che ha avuto anche Matteo Muzio, giornalista del Foglio, che è collegato con noi in questo momento. Ciao Matteo.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Allora, che impressione ti ha fatto questo discorso?
È stato di fatto un elenco di tutti, diciamo, i lamenti di natura politico-sociale da parte di tutto il mondo mediatico MAGA, di tutta la galassia trumpista in questi ultimi anni. Appunto, la femminilizzazione dell'esercito, cosa che peraltro non si rispecchia ad esempio nel numero dei generali, solo il 9% di essi è donna, oppure sul fatto che sono state fatte politiche di inclusione troppo ampie e che invece anche lì abbiamo un 8% di generali afroamericani. Il fatto che appunto l'esercito deve essere solo una forza letale, non qualcosa che pensa a includere alla woke e cose del genere. Insomma, tutte lamentazioni che si sono già sentite presso i podcast, presso i siti, presso le newsletter di tutta questa galassia. È sembrato proprio una messa in bella copia ufficiale di tutta la filosofia MAGA sulle forze armate, che alla fine è stato detto da Exit, forse inavvertitamente, tutti serviamo il presidente a suo piacimento, che è un abbandono di quello che è stato l'esercito americano, diciamo dalla seconda guerra mondiale, ma anche prima, direi dalla prima guerra mondiale, come una sorta di forza che difende la democrazia a livello globale, e diventa appunto una sorta di forza armata privata ideologica del presidente di turno. Quindi, insomma, una trasformazione che ricorda, l'unico paragone che mi viene è quello con l'armata rossa dell'Unione Sovietica, una politicizzazione dell'esercito che, bene ricordare, non è stata neanche fatta dalla Germania nazista. Quindi, insomma, un qualcosa che ricorda solo un paragoni con il regime sovietico.
Sì, comunque con paragoni di stampo totalitario. Matteo, ma scusa, ma è un messaggio questo, interno o esterno soprattutto? Cioè, a quale guerra gli Stati Uniti devono prepararsi?
Sembra che appunto il mondo MAGA ha sempre fatto vanto del fatto che gli Stati Uniti hanno speso troppo per guerre assurde non sentite in giro per il mondo, come non ricordava il fatto che nel 2015 Trump aveva scioccato i commentatori perché all'epoca era uno dei pochissimi candidati repubblicani a criticare la guerra in Iraq, che fino ad allora era stata tabù, anche perché era stata voluta da un altro presidente repubblicano, George W. Bush. E da lì in pratica anche tutte le guerre, l'Afghanistan, da cui c'è stato il ritiro portato a termine da Biden nel 2021 in modo disastroso, ma le cui modalità erano state decise l'anno prima, ancora dalla prima amministrazione Trump, e anche appunto altre guerre come l'Ucraina, e a un certo punto sembra che anche lo stesso sostegno a Israele cominci un po' a pesare a questo mondo culturale. Quindi qual è la guerra a cui ci si riferisce? Ebbene, la guerra è probabilmente, ce n'è certamente una che bolle in pentola da molti mesi contro il Venezuela, ma quella principale è la guerra interna, la guerra contro le cosiddette città santuario, contro appunto quelli che vengono visti come i centri della ribellione al presidente eletto appunto da tutti gli americani, come si dice questa retorica, e quindi nonostante seppellisca quelle che sono state per più di 60 anni, diciamo, le filosofie principali del Partito Repubblicano, cioè potere alle autonomie locali, potere ai diritti degli stati, una riduzione del governo federale, un apparato leggero, invece viene reso, non solo viene tenuto, ma viene anche reso come un'arma partigiano, un'arma di fazione,
sì,
contro
di parte.
Appunto questi centri che vengono percepiti come ostili e che gli elettori forse vogliono anche che si faccia, se ne faccia questo uso, almeno quelli militanti, certo. Perché certamente Donald Trump è stato anche eletto da cosiddetti elettori distratti e disinformati che magari hanno votato all'ultimo secondo.
E quindi esternamente Matteo si guarda al Venezuela, internamente si guarda soprattutto alle città santuario, ma quindi qui torniamo a quella frase emblematica di Trump che le città adesso devono essere base d'addestramento dell'esercito, e è lì che il cerchio si chiude.
Sì, sì, per fortuna bisogna dire che nelle città che ha usato finora come addestramento, Los Angeles, Washington DC e adesso Memphis in Tennessee, dove appunto c'è stato fatto anche perché il governatore dello Stato è repubblicano, hanno visto un scarso numero di incidenti, anche, bisogna dirlo, poche incriminazioni che sono andate a processo. Quindi tutto il ruolo nel reprimere la criminalità è stato molto basso. Però è un qualcosa di propagandistico, come a dire che certe cose, certi dissensi, certe libertà di parola, perché alla fine di questo parliamo, della libertà di parola, non sono più consentite, almeno è questo quello che vorrebbero, perché c'è qualcuno che decide comunque di non obbedire anzitempo, come abbiamo visto la settimana appena trascorsa con James Comey, che ha detto non ci metteremo in ginocchio. Quindi, insomma,
e poi va inquadrato insomma nel clima che si è venuto a creare dopo l'omicidio di Charlie Kirk, con i tentativi di strumentalizzare l'omicidio per stringere ancora di più quella vita che Trump sta stringendo da tempo, almeno dall'inizio del suo secondo mandato. Matteo, ma io ti chiedo, ma è stata di fatto anche una richiesta di adesione ai generali del progetto politico MAGA? Cioè, io vi ho riunito qui di fronte, qui tutti insieme a Quantico, per illustrarvi quello che è il mio pensiero politico, vi chiedo di aderire. L'hai letta così anche?
Sì, assolutamente, è appunto una politicizzazione che non ha paragoni negli stati occidentali, ma mi viene da dire nemmeno appunto nei regimi fascisti. Gli unici che mi vengono in mente con una politicizzazione così profonda è veramente gli stati comunisti del Novecento, ed è un qualcosa di estremamente preoccupante, che però molto probabilmente porterà gli ufficiali a tenere molto nascoste le loro opinioni. Avevamo visto, tipo anche nell'epoca di Barack Obama, che il comandante dell'Afghanistan aveva rilasciato una lunghissima intervista a Rolling Stone come se niente fosse, poi addirittura si era permesso di criticare il presidente. Quindi c'è una libertà di parola e di visione estrema, proprio in virtù del primo emendamento.
Ecco, leggevo
adesso.
Sì. Sì, sì, concludi pure.
Credo si andrà comunque come una sorta di nuovo maccartismo, giusto per essere estremamente sintetici.
Eh sì, questo è un termine che è stato rievocato spesso, soprattutto in questi giorni, ovviamente con un senso diverso rispetto al maccartismo in sé, ma comunque il paragone sembra azzeccato. Matteo, leggevo in agenzia che appunto già iniziano a filtrare alcune indiscrezioni secondo cui tra i generali c'è molta perplessità per usare un eufemismo rispetto a questo discorso, a queste nuove linee politiche militari illustrate oggi da Exet e da Trump. Però leggendo sempre le varie dichiarazioni fatte oggi a Quantico, sembra anche un avvertimento questo ai generali: o si fa come dico io, oppure si avviano le purghe anche nell'esercito.
È un qualcosa che però non porta bene. Abbiamo visto che anche ad esempio in uno stretto alleato degli Stati Uniti e di Trump in generale, lo Stato di Israele non è stato benefico per l'esercito quando è stato purgato da Netanyahu una volta tornato al potere prima del 7 ottobre. Quindi abbiamo un qualcosa che rischia di indebolire le capacità, le competenze non politiche, non partisan dell'esercito americano, delle varie forze armate, perché si rischia appunto di privilegiare la fedeltà politica al di sopra del merito vero e proprio, ed è una cosa di cui far sorridere, venivano accusati i democratici come se fosse quasi una proiezione di quello che Trump voleva fare una volta tornato al potere. Non deporrà bene per l'efficienza pretesa dell'esercito americano, che è stata chiesta da Exit, la cosiddetta forza letale. Per essere letali, per arrivare a dei risultati, servono anche le competenze. Certo, queste non derivano dalla fedeltà politica a un'ideologia.
Sicuramente. Matteo Muzio, ti ringraziamo per essere stato con noi, per aver insomma interpretato, averci dato questa prima interpretazione di questo discorso di per sé storico ai generali fatto da Exit e Trump. Grazie, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Matteo Muzio, giornalista del Foglio, altre analisi, altre chiavi di letture su quanto è successo oggi a Quantico, ovviamente a Esteri nel giornale radio. Noi però dobbiamo spostarci in Italia, perché vedevo sulle TV poco fa, sia su Rai News 24 che su Sky TG 24, trasmessa una parte del comizio di Giorgia Meloni in Calabria. Oggi i leader della destra sono in Calabria per lanciare la volata a Occhiuto, il loro candidato presidente si vota questo weekend in Calabria, secondo appuntamento di questa lunga tornata elettorale di autunno che coinvolge diverse regioni. C'è anche il PD, c'è anche Schlein ovviamente in Calabria. Oggi ci si avvicina dunque alle elezioni del fine settimana, mentre si sono appena chiuse quelle nelle Marche, di cui parleremo insieme dopo il GR ancora con il nostro inviato Luigi Ambrosio. Ma la nostra Barbara Sorrentini qualche giorno fa è riuscita a intervistare il candidato presidente del Campolargo in Calabria, Pasquale Tridico, ex capo dell'INPS. Siamo riusciti a intercettarlo e allora vi faccio ascoltare la sua intervista, lui che se la vedrà con il candidato, il presidente uscente Occhiuto. Sentiamo allora il microfono di Barbara Sorrentini, poi torniamo nelle Marche.
Parto proprio dallo slogan, insomma, che avete messo sul manifesto: per curarti ti serve un politico, noi ti daremo un medico. Credo che sia un tema molto importante qui in Calabria.
Qui la sanità è allo sfascio e tutti i cittadini calabresi lo sanno. La prima cosa che mi chiedono anche adesso appena arrivo è: fate qualcosa sulla sanità. Anche perché la prima cosa appunto che pensano i cittadini calabresi quando si ammalano è: oddio, adesso che faccio? A quale politico mi rivolgo per avere una raccomandazione? Io sono sicuro che lei a Milano non fa questo. Sono sicuro che se si ammala, le auguro ovviamente di non ammalarsi, la prima cosa che fa è prendere un elenco e dire a quale ospedale più vicino vado. Noi se non troviamo un politico andiamo fuori regione oppure cerchiamo le raccomandazioni. Questa cosa è da paese in via di sviluppo, è inaccettabile. Per questo dobbiamo completamente ribaltare questa logica, riaprire gli ospedali chiusi. Ne hanno chiusi 18, scoppelliti del centrodestra, con Occhiuto in giunta, con Occhiuto complice di questa maggioranza, di quella maggioranza, ha chiuso 18 ospedali in Calabria. E qui oggi i calabresi soffrono non di male sanità, di mancanza di sanità.
Il problema dell'infrastruttura è un altro problema grosso per la vostra regione?
Assolutamente sì, purtroppo. Questa è una strada, quella che passa anche per Cirò, la 106, famosa per i morti che procura ogni anno. Qualche giorno fa un ragazzo di Mirto, che è pochi chilometri più avanti di Cirò, è morto per un altro incidente evitabile. Sono tutti incidenti molto spesso causati da entrate insicure dentro la strada, la strada qui passa dentro centri abitati e questo continua a essere un pericolo. Per noi è importante costruire queste infrastrutture sulla Ionica, l'alta velocità, dall'altra parte sul Tirreno, piuttosto che costruire un ponte sullo Stretto che non è prioritario, non serve a nessuno e che appunto verrebbe dopo molto 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 altro ancora che c'è bisogno qui. Il ponte costa 14 miliardi, con 14 miliardi noi costruiremmo 40 ospedali del costo di 290 milioni ciascuno, come quello della Sibaritide che si sta costruendo. Quindi c'è molto altro prima da fare piuttosto che pensare a qualcosa che tra l'altro danneggia l'ambiente e non è prioritario.
Che cos'è il reddito di dignità?
Il reddito di dignità è uno strumento che serve a chi non ha nient'altro. Oggi sappiamo che dopo la riforma del centrodestra, del reddito di cittadinanza, ci sono poveri di serie A e poveri di serie B. Ovvero ci sono persone che sono coperte dall'assegno di inclusione, che sono minori, disabili e anziani. E invece ci sono i cosiddetti occupabili, che sono anziani o maggiorenni, che hanno 50 anni, 55 anni, 58 anni, che sono troppo vecchi per il mercato del lavoro e troppo giovani per andare in pensione. E se sono senza lavoro, anche se le definiamo occupabili, non hanno comunque da mangiare. Per loro noi pensiamo a un sussidio di 500 euro, legato però strettamente ai progetti di inclusione, ai progetti di politiche attive. E questa volta, siccome le politiche attive sono competenze strette della regione, avremo sia il sussidio che le politiche attive. Un connubio che finalmente potrà funzionare anche in Calabria, partendo da un modello calabrese.
Un'ultimissima cosa, la Calabria è una regione che accoglie, che ha accolto molto.
La regione la Calabria è una regione che accoglie, ci sono tante esperienze positive a Riace, a Monasterace, a Camini, esperienze che tra l'altro vedono le uniche popolazioni, le uniche comunità in crescita demografica. Tutto il resto della Calabria purtroppo ha un declino demografico. Quello è il modello che noi abbiamo preso e messo nel nostro modello, nel nostro programma, il modello appunto Riace, un modello di integrazione che crea anche sviluppo locale. Quel tipo di integrazione è ciò che favoriremo con una legge speciale in Calabria.
Grazie
a voi.
Grazie.
Era Pasquale Tridico, candidato del Movimento 5 Stelle del Campolargo alle prossime elezioni regionali in Calabria. Si vota questo weekend. La sanità, gli sprechi del Ponte sullo Stretto, il sostegno alle classi sociali più in difficoltà, l'immigrazione, questi temi insomma su cui si giocherà questo voto, i temi di questa campagna elettorale. Chissà se andrà diversamente rispetto alle Marche. Linea al giornale radio, poi torniamo con l'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:34 minuti. Seconda mezz'ora di trasmissione, allora adesso come promesso per tornare nelle Marche il giorno dopo la vittoria della destra e la sconfitta netta del Campolargo. Abbiamo detto diverse volte ieri che insomma si pensava che le Marche fossero una regione contendibile per il centro-sinistra, alla fine non è stato così. E questo inevitabilmente ha aperto riflessioni nei vertici dei partiti che compongono il Campolargo. Sicuramente le ragioni della sconfitta vanno cercate nelle linee di strategia nazionale imposte dai vari leader, Elly Schlein in primis. Elly Schlein, che è la principale artefice del progetto del Campolargo, testardamente uniti insieme come alternativa alla destra. Ma a ben guardare ci sono anche tanti elementi locali che sicuramente sono entrati nel gioco di questa campagna elettorale, hanno avuto un peso poi nelle scelte che hanno fatto alla fine gli elettori marchigiani. E allora facciamo anche noi un passo indietro, torniamo nelle Marche, torniamo sul territorio per capire esattamente che regione è questa che è andata al voto appena adesso e ha riconfermato la destra al suo governo regionale. Lo facciamo ovviamente con il nostro inviato Luigi Ambrosio, che si è fermato un altro giorno nelle Marche. Ciao Luigi.
Sì, mentre ti ascoltavo nell'introduzione, guardavo le agenzie e vedevo che c'è un po' di polemica oggi attorno alla flottiglia, ma ha fatto bene Ricci a usare il tema della flottiglia in campagna elettorale o meno, no? Renzi gli ha detto non dovevi far quello, dovevi occuparti di sanità. Ora adesso, senza entrare nel merito di questa polemica, anzi entriamoci un po' nel merito di questa polemica, perché sai cos'è? E che parlando con persone che conoscono quel famoso territorio che citavi, no? Sembra veramente che queste polemiche siano distanti anni luce dalla realtà, così come tutti i discorsi che noi giustamente facciamo, no? Ieri raccontavamo di una crisi che potrebbe scoppiare magari nel PD, magari nella coalizione, ma che per il momento non scoppia perché ci sono altre elezioni, domenica la Calabria, poi verranno la Campania, il Veneto, la Toscana, no? Sono importanti, un po' perché insomma è andata male un po' per tutti, quindi adesso bisogna mantenere la calma. Anche questo discorso qua sembra un po' lunare se parli con i sindacalisti, ma anche con i professori universitari che ti raccontano il famoso territorio. Perché? Perché questa è una regione, ieri già ne facevamo accenno, che in campagna elettorale, questo quantomeno questo abbiamo capito, in campagna elettorale ha visto due protagonisti muoversi in due maniere completamente differenti. Ricci, che si è occupato soprattutto delle città, della costa, delle aree insomma, no, a lui più affini e anche più sviluppate, e Fratelli d'Italia, che invece ha avuto un maggiore protagonismo nelle aree interne, che però sono anche quelle più penalizzate dalla crisi, più penalizzate dal terremoto, quelle dove insomma la vita è più difficile. Poi sentiremo anche che cosa ci dice il preside dell'università, della facoltà di economia dell'Università delle Marche, no? Dove ci sono condizioni di lavoro, dice che sono molto regredite, addirittura fa una metafora, non ve l'anticipo insomma. E lì che cosa è successo? E lì si è visto per la prima volta un radicamento della destra, intesa qui come Fratelli d'Italia, qui la Lega è andata male naturalmente, è un radicamento di questa destra che ha superato un radicamento storico che era della sinistra, nella capacità di amministrare, nella capacità di mantenere rapporti col territorio. E questo, poi concludo, è interessante anche su un altro piano, sul piano della costruzione di una classe dirigente. Giorgia Meloni si definiva una underdog quando è arrivata al potere a Roma, no? Quando ha vinto le elezioni nel settembre del 22, una che arrivava dal niente, e in effetti Fratelli d'Italia non ce l'aveva una classe dirigente. Ora naturalmente questa è una regione, non è il paese, però visto da qua invece le cose cominciano a cambiare, cominciamo a vedere che la sinistra perde il monopolio della capacità di amministrare. Soprattutto adesso sentiamo Claudia Mazzucchelli, che è la segretaria della UIL della Regione Marche, ce lo dice lei, non è stata convincente nella proposta in quei territori impoveriti.
L'ascoltiamo subito. Allora, Claudia Mazzucchelli, segretaria regionale della UIL.
C'è un divario importante in termini di percentuale di voti. Chiaramente ha inciso sicuramente l'astensionismo, che è molto elevato. Perché se consideriamo che nelle Marche hanno votato il 50% dei cittadini, praticamente la percentuale è poco sopra del 50%, sicuramente l'astensionismo ha inciso, di cittadini che non si sono ritrovati in nessuna delle due proposte, ma probabilmente fanno più riferimento alla sinistra e quindi al campo largo, che probabilmente non hanno ritenuto rispondente alle loro richieste, alle loro esigenze.
Ma è stato un problema di comunicazione, è stato un problema di contenuti, di proposta insufficiente?
Credo che vada valutata bene il voto dei cittadini marchigiani e non sempre considerarlo come un non è stato compreso, non è stato capito. Io penso che chi non va a votare comunque non sceglie, e dare a quell'idea lì, l'idea del voto di protesta, sinceramente mi sembra insomma un po' chi va a votare decide, chi non va a votare si affida alle decisioni di altri, e credo che questo sia un dato. Dall'altra parte però c'è una disaffezione alla politica, e l'abbiamo visto perché poi il dato dell'affluenza è sempre sceso negli anni, non è cosa di ultimi, però insomma comunque nelle Marche si andava a votare. Però c'è una percezione di una politica che non sia così efficace nel risolvere le persone, la politica in generale, e questo penso che sia il dato più preoccupante, perché non aveva bisogno di partecipazione, abbiamo bisogno di portare le persone a credere nella possibilità di cambiare le cose insieme.
Le crisi industriali sono ormai una cosa consolidata da anni, il lavoro povero, il lavoro precario. Allora su questo evidentemente la regione non ha tutte le leve per agire, ma secondo voi la proposta è stata efficace, la proposta del centro-sinistra, del campo largo?
Se i cittadini hanno votato in questo senso, probabilmente la proposta non è stata convincente, perché i problemi che lei citava sono tutti sul tavolo, sono quelli da cui ci dobbiamo ricominciare a confrontarci oggi. Perché sono problemi che stanno portando le Marche sempre più verso un impoverimento economico, ma anche sociale. E quindi abbiamo la necessità di rialzare il pavimento delle Marche, ma evidentemente la proposta della sinistra in questo senso non è stata convincente.
Così Claudia Mazzucchelli, segretaria regionale della UIL, al microfono di Luigi Ambrosio. Luigi, allora, i problemi sono concreti, ma la proposta alternativa non è stata convincente. Soprattutto, diceva lei, l'astensionismo che ha inciso è stato soprattutto astensionismo di sinistra.
Sì, è stato l'astensionismo di sinistra, poi vedremo l'analisi dei flussi, naturalmente quella precisa da questo punto di vista, però le persone che hanno il polso della situazione dicono questo, anche perché è proprio una avere, come dire, privilegiato quasi altri soggetti sociali, oltre che altre aree del territorio, come ci spiega ad esempio quest'altra, adesso sentiamo quest'altra intervista, poi ti saluto, vi saluto Mattia, Antonio Di Stasi, che è il preside di economia dell'Università Politecnica delle Marche, ed è lui che propone questa, diciamo, iperbole, lo dice lui stesso, ma insomma si è passati da un modello di sviluppo che garantiva benessere a un modello che è quasi ottocentesco. Sentiamo.
Grazie Luigi, intanto ti salutiamo. Antonio Di Stasi, presidente, che ha intervistato Luigi Ambrosio.
Le Marche sono ricordate per il cosiddetto modello marchigiano, e c'è un'imprenditoria medio-piccola che poteva contare con una sintonia, poteva contare su una sintonia con i lavoratori. Questa visione, che poi era anche la visione che ha portato un grande sviluppo economico, questa via si è persa. Noi oggi assistiamo a un ritorno di condizioni di lavoro quasi ottocentesche in molti posti, soprattutto dell'interno, a condizioni di lavoro che si pensava essere superate. Allora la domanda è: ma perché? Qual è oggi la particolarità del tessuto economico e sociale marchigiano rispetto ad altri territori? Il perché, a mio modo di vedere, sta nel fatto che quella classe imprenditoriale che ha costruito e si è evoluta secondo un certo modello ha ceduto le proprie imprese ad altri soggetti, vuoi multinazionali, vuoi della finanza e quindi speculativi, vuoi hanno lasciato lo spazio ad una nuova generazione di imprenditori che, vabbè, adesso uso un'esagerazione, e può essere definita proto-industriale, cioè a basso valore aggiunto, a grande sfruttamento, con grande sfruttamento della manodopera. Penso al calzaturiero, penso insomma al tessile. Vi sono intere vallate che vedono una classe lavoratrice che lavora in aziende medio-piccole, dove il sindacato non riesce ad entrare, non è presente, ovviamente, dove i rapporti sono paternalistici, e quindi in questo dico, esagerando, proto-industriale, cioè quasi ottocentesca, perché, e questo può anche spiegare, non lo so se lo spiega fino in fondo, è lo spostamento di voti o il successo elettorale in determinate zone in cui c'è un controllo sociale e dei lavoratori maggiore rispetto ad altre zone dove c'è la grande industria, dove è presente il sindacato, e questo può in parte, penso, anche spiegare il voto.
E forse anche un po' la disillusione nella politica.
Sì, la disillusione che deriva dal aver interrotto questo rapporto amorevole tra rappresentati che vengono dal loro mondo, e quindi dal mondo dei lavoratori, e quindi la sinistra, e rappresentati e soggetti che invece vedono più vicino a loro coloro che parlano in dialetto, coloro che frequentano i luoghi che frequentano loro, coloro che sono amici del proprio padrone, per usare l'espressione di una volta, ma oggi in alcune aziende piccole, medio e piccole ancora così, che a sua volta ha con loro un rapporto di stima, di fiducia e viceversa, e che è legato a persone che, per cui quando gli viene chiesto all'operaio della piccolissima impresa, azienda, di votare quello che è andato nello stabilimento, che è amico del proprio datore di lavoro, che si fa vedere, è una persona con cui si ha un contatto anche fisico, una relazione, e questo può spiegare anche perché molti voti dell'interno, delle zone in cui vi è un modello, diciamo, produttivo non industriale, ha portato così tanti voti al centrodestra.
Era Antonio Di Stasi, preside della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche, al microfono di Luigi Ambrosio. E dunque, dai problemi locali che hanno portato poi alla sconfitta del Campo Largo nelle Marche, ad altri problemi locali che riguardano il centro-sinistra. Problemi milanesi, soprattutto. Saluto Alessandro Braga, ciao Alessandro.
Buonasera Mattia, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici. Problemi locali che rischiano di essere anche più grandi che locali, problemi locali più grandi che locali che riguardano sì il centro-sinistra ma anche il centrodestra. Diciamo che
di cosa parliamo di
stiamo parlando della delibera su San Siro, ovviamente sul futuro di San Siro, sulle aree limitrofe, le aree circostanti, approvata questa notte poco prima delle 4 dopo una seduta ad oltranza, una seduta a fiume, quasi 12 ore, 11 ore e mezzo di dibattito. Erano stati presentati 239 emendamenti. A un certo punto viene presentata la cosiddetta tagliola, un provvedimento che fa decadere
tutti gli altri.
Gli altri emendamenti, e quindi si arriva al voto, un voto finale 24-20, 24 favorevoli, 20 contrari, quindi passa la delibera. Qual è la questione politica? È che intanto nell'opposizione ci sono tra questi 20 i voti contrari, ma nell'opposizione c'è un partito dell'opposizione, Forza Italia, che ha annunciato e poi ha fatto l'uscita dall'aula in modo tale da abbassare, diciamo, il numero che serviva per farla passare la delibera. Tra i 20 contrari ci sono anche 7 consiglieri di maggioranza, e quindi c'è da dire che se ci fossero stati tutti in aula e tutti avessero votato, non sarebbe passata,
non sarebbe
questa
passata
delibera. È passata la delibera con la cosiddetta stampella di Forza Italia. Quindi cosa significa questo? Che su una delibera così importante c'è stata una maggioranza diversa, le famose maggioranze variabili, chiamiamole così. Ci stupisce questa scelta di Forza Italia, non più di tanto, era nell'aria, pare ci sia stata addirittura una chiamata di Tajani, quindi il presidente di Forza Italia, agli organismi, ai rappresentanti locali. C'era stata Letizia Moratti, che ieri è stata lei a dire usciamo dall'aula, anche se non è con sé, già aveva lanciato questo amo, diciamo così, al sindaco Giuseppe Sala, dicendo su San Siro e sull'urbanistica c'è bisogno di un patto per Milano, una cosa del genere. Tra i 7 invece consiglieri contrari di centrosinistra della maggioranza, i Verdi, che hanno votato contro, l'avevano annunciato, sono stati coerenti nel loro voto. Noi abbiamo al telefono con noi Tommaso Gorini, che a Palazzo Marino, in consiglio comunale, capogruppo dei Verdi. Benvenuto Tommaso.
Benvenuto Gorini.
Grazie, buonasera.
Si è formata una maggioranza diversa da PD a Forza Italia, ovviamente questo apre riflessioni nel centro-sinistra e riflessioni nei Verdi, e immagino che voi dovrete fare una scelta in qualche modo.
Allora Gorini, io parto da qua. Oggi avete detto che al cinismo di Sala, oggi il sindaco Giuseppe Sala ha detto va, alla fine tra un paio di giorni di questi 24 voti si dimenticheranno tutti e l'importante era portare a casa il risultato. Voi rispondete con la coerenza, così dite, siete stati coerenti, avete sempre detto che avreste votato contro, avete votato contro questa delibera. Secondo me vi siete un po' arrabbiati anche, oltre che nel merito, nel metodo, insomma, questa tagliola che di fatto vi ha impedito di discutere i vostri emendamenti non è stato piacevole.
No, assolutamente, ci sono diversi elementi che non ci sono andati giù al netto del merito. Appunto, sapevamo di essere in disaccordo, sapevamo che si stava andando in quella direzione e non è tanto quello il punto su cui siamo arrabbiati. Come dicevate voi, la delibera è passata solo grazie all'appoggio esterno di Forza Italia. Noi ci avevamo tenuto a chiarire in anticipo, prima del voto, che per noi era una linea rossa che l'approvazione rimanesse entro il perimetro della maggioranza. Avevamo ricevuto anche delle rassicurazioni delle altre forze politiche di maggioranza che non ci sarebbe stato un appoggio esterno. Alla fine questo c'è stato, e questo è sicuramente un primo elemento che ci porta.
E di conseguenza che cosa fate adesso? Insomma, qual è la domanda che è inevitabile per voi?
Certo.
Questo scarto che c'è stato.
Indubbiamente facciamo quello che è giusto che facciano, che secondo me è giusto che facciano i partiti, ovvero riunire gli organismi dirigenti sia locali che nazionali, perché ovviamente quello che succede a Milano ha dei riflessi anche di rilievo nazionale per decidere il da farsi, perché appunto non possiamo, ci dispiace leggere oggi che sia una cosa passeggera, una cosa di cui non ci si ricorderà questo voto passato con una maggioranza così risicata, e noi non possiamo far finta che questa cosa non è successa, e non si può pretendere che ci si dimentichi.
Ma Gorini, sul tavolo, proprio per dirla dritto per dritto, sul tavolo c'è anche la possibilità di un'uscita dalla giunta della vostra esponente, Elena Grandi?
Non mi sento di escludere la possibilità in questo momento.
E un sostegno dei Verdi alla maggioranza?
Allora, come dicevo, non sono ancora nella condizione di poter dare una risposta. Siamo a poche ore dal voto, personalmente ho 4 ore di sonno alle spalle, abbiamo bisogno anche noi di riunirci con i nostri organismi, con la dirigenza nazionale, e prendere collettivamente una decisione. Non sarebbe neanche giusto prendere una decisione sull'onda emotiva di quello che è successo, va valutato.
Comunque è uno strappo senza precedenti, sì, dal vostro punto di vista.
Assolutamente.
Tempi?
Tempi ci prendiamo i prossimi giorni. Io credo che nell'arco di questa settimana potremmo avere le idee più chiare, sicuramente.
Va bene, attendiamo allora la vostra decisione. Grazie Gorini per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Le abbiamo visti parecchio stanchi, ho visto le facce in consiglio comunale, è stata tosta comunque.
Insomma, 12 ore, quasi 12 ore di consiglio comunale con una delibera di tale importanza, ci sta tutto. Queste le divisioni, Mattia, dicevamo, sì, all'interno del centro-sinistra maggioranza ci sono quelle nel centro-destra.
Nel centro-destra, no? Sì, dici qualcosa in più, perché poi Forza Italia ha tradito i suoi stessi alleati dell'opposizione.
E infatti le parole più dure oggi sono arrivate da due big del centro-destra, o meglio della destra a livello nazionale. Matteo Salvini oggi era qua a Milano per altre questioni, ha detto che è stato un errore il fatto di fare da stampella, insomma salvare il sindaco Giuseppe Sala, e ha però sottolineato che questo non va a rompere l'unità della coalizione, anzi bisogna accelerare e trovare entro la fine dell'anno il candidato vincente per le elezioni di Milano. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto chiaramente che la scelta di Forza Italia è stata un errore. Insomma, devo dire, credo che questa delibera, ma lo immaginavamo con il risultato così, avrà delle conseguenze politiche da entrambi i lati. Si vedrà poi come andranno avanti, c'è da capire il tutto. Nel frattempo, passata, e quindi abbattimento di San Siro, rigenerazione, così viene definita, riqualificazione di un quartiere, un'area da 280.000 metri quadrati, perché ricordiamo, di San Siro stadio non si sa ancora cosa sarà, di tutto quello che c'è attorno si sa il progetto qual è, ed è chiaro che il core business, nonostante siano i fondi proprietari di Inter e Milan, sembra non essere proprio lo stadio ma tutto quello che c'è attorno.
Eh sì, 400 euro al metro quadro. Grazie Alessandro Braga, appuntamento con Metro Regione alle 19.45. Finisce questa nostra prima ora dell'Orizzonte, finisce con il nostro appuntamento quotidiano Una canzone per la Global Sumud Flottiglia, di cui parleremo anche più tardi, lo sapete, la nostra rubrica quotidiana, una canzone per accompagnare il viaggio delle barche verso Gaza, e potete sceglierla anche voi, ascoltatori e ascoltatrici, andando sul sito. Vediamo oggi qual è la canzone.
Ciao, sono Rita Pelusio, attrice, dedico alla Global Sumud Flottiglia Leonzinho di Gaetano Veloso per il loro ostinato coraggio, per dire grazie, e perché magari la notte può fare un po' di compagnia.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol, Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho. O meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu.
Caetano Veloso accompagna la flottiglia, accompagna anche, ci accompagna anche tutti quanti noi verso esteri con Martina Stefanoni. Poi notiziari, GR, Metro Regione, poi torniamo insieme alle 20 con l'orizzonte delle 20. A più tardi. Gosto de ficar ao sol.